Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, ci aspettiamo che Russia sia sensibile alla presenza dei terroristi ai confini. Gli abitanti di Gaza avvelenati lentamente. USA, senatori chiedono a Biden di espellere 300 diplomatici russi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, cari amici. Come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi, come di consueto, vi invito ad ascoltare la rubrica di Conoscere Islam, è un programma dedicato proprio alle radici e alla storia della religione islamica. Ed ora amici, passiamo alle notizie. Ci aspettiamo che i funzionari russi siano sensibili a qualsiasi mossa ai confini alla presenza dei terroristi e a delle provocazioni del regime sionista contro la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano al suo arrivo a Mosca. Hossein Amir Abdollahian, che si trova a Mosca su invito del suo omologo russo Sergei Lavrov, al suo arrivo nella capitale russa, rispondendo alla domanda sulla posizione della Russia e sugli ultimi sviluppi nel Caucaso, ha detto: mercoledì ne parleremo con il ministro Lavrov. Proseguendo, ci aspettiamo che i funzionari russi siano sensibili a qualsiasi possibile cambiamento ai confini nella regione, alla presenza dei terroristi e alle provocazioni del regime sionista contro la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione, ha detto il ministro iraniano, citato dall'agenzia Fars News. Oggi, mercoledì, Amir Abdollahian e Lavrov discuteranno gli ultimi sviluppi regionali e internazionali a Mosca. E passiamo nella striscia di Gaza. I palestinesi che vivono in questa zona stanno morendo lentamente perché il 97% dell'acqua nell'enclave costiera è imbevibile. Una dichiarazione congiunta rilasciata dall'Euro Mediterranean Human Rights Monitor e dal Global Institute for Water alla 48esima sessione del Consiglio dei diritti umani nelle Nazioni Unite ha rivelato che il blocco del regime sionista a lungo termine ha causato un grave deterioramento della situazione e della sicurezza idrica a Gaza. Il blocco israeliano ha contaminato il 97% dell'acqua, mentre i residenti dell'enclave assediata sono costretti ad assistere al lento avvelenamento. Mohammad Shahade del Euromed Monitor ha dichiarato all'agenzia ONU che la sua organizzazione insieme a Give desidera attirare L'attenzione sul grave deterioramento della sicurezza idrica della striscia di Gaza, principalmente a causa del prolungamento assedio del regime sionista, costellato da periodici assalti militari. Shehade ha affermato che la crisi elettrica ha reso la situazione peggiore in quanto mina il funzionamento dei pozzi d'acqua e degli impianti di trattamento delle acque reflue, facendo sì che circa l'80% delle acque non trattate di Gaza vengono scaricate in mare, mentre il 20% filtri nelle acque sotterranee. E ieri, 17 senatori degli Stati Uniti hanno inviato una lettera al presidente Joe Biden esortandolo a paventare l'espulsione a centinaia di diplomatici russi per fare pressione su Mosca per consentire a più diplomatici americani di lavorare nella missione diplomatica americana in Russia. La lettera è indirizzata a Biden, ma inviata anche al segretario di Stato americano Antony Blinken è stata sottoscritta da 17 senatori, tra cui i promotori risultano essere il senatore americano Marco Rubio, repubblicano, Mark Warner, democratico, Jim Rich, repubblicano, e Bob Menendez, democratico. Nella lettera i legislatori affermano una sproporzione nella rappresentanza diplomatica tra diplomatici russi negli Stati Uniti e diplomatici americani in Russia. Dicono che questa disparità è che ha portato a 400 diplomatici russi negli Stati Uniti, ma solo 100 americani a Mosca, è motivata dal fatto che Mosca conta i russi che lavorano presso l'ambasciata degli Stati Uniti come diplomatici americani. Stigmatizzano inoltre la nuova politica russa che impedisce ai cittadini russi di essere impiegati presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, sostenendo che mette in pericolo le operazioni dell'ambasciata e mina la capacità dell'ambasciatore di difendere gli interessi politici degli Stati Uniti a Mosca. Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, non ha intenzione di partecipare di persona al G20 di Roma in programma tra il 30 e il 31 ottobre prossimo, lo riferisce l'emittente Bloomberg, citato dall'agenzia Nova, secondo cui la delegazione cinese ha già fatto sapere della decisione di Xi Jinping alle autorità dell'organizzazione multilaterale. L'annuncio sarebbe arrivato durante una riunione preparatoria in vista del G20, durante la quale Pechino ha motivato la decisione in riferimento ai protocolli per contenere i contagi da Covid-19. Il presidente cinese, sostengono le fonti a conoscenza della decisione, eviterebbe di andare a Roma per non sottoporsi poi alla quarantena obbligatoria una volta tornato in Cina. Pakistan e Cina hanno concordato di sviluppare la costa di Karachi firmando un memorandum d'intesa per il progetto Karachi Comprehensive Development Zone. Durante la decima riunione del Comitato di Cooperazione Congiunto del Corridoio Economico Cina-Pakistan, CPEC, il 23 settembre, sulla base dei dettagli condivisi dal Pakistan e riferiti da Nike Asia, la Cina investirà 3,5 miliardi di dollari nel progetto di Karachi, lo riporta il sito Sicurezza Internazionale. Quest'ultimo prevede l'aggiunta di nuovi ormeggi al porto della città, lo sviluppo di un nuovo porto per la pesca e una zona commerciale di 640 ettari sul terreno paludosi del Karachi Port Trust. Il progetto prevede anche la realizzazione di un ponte portuale che collega il porto con le vicine isole di Manora. Il 24 settembre il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Li Jian aveva specificato che l'incontro è stato presieduto dai capi della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Cina e del Ministero della Pianificazione e dello Sviluppo del Pakistan. All'evento hanno poi partecipato circa 200 rappresentanti di governi, istituzioni finanziarie e imprese dei due paesi. Durante l'evento è stata annunciata l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l'industria della tecnologia e dell'informazione e sono stati firmati una serie di documenti di cooperazione, così come intese tra imprese. Il vicecapo del Consiglio esecutivo di Hezbollah, lo Sheikh Ali Damush, ha sottolineato che i combattenti della resistenza Saranno sempre pronti ad affrontare qualsiasi aggressione sionista in Libano, aggiungendo che l'abbattimento del drone sionista giovedì scorso è avvenuto in questo contesto, tenendo il sermone del venerdì alla moschea Sayed Zainab a Dahiya, Beirut. Lo sceicco Damush ha indicato che il nemico sionista deve sapere che Libano non è un'area aperta per le sue violazioni, aggiungendo che la resistenza islamica possiede tutti i mezzi per affrontare qualsiasi violazione o aggressione sionista. Lo sceicco Damush ha aggiunto che i nemici del Libano stanno sfruttando la crisi economica per allontanare i cittadini libanesi dalla resistenza al fine di cambiare l'identità politica dello Stato attraverso le elezioni parlamentari. L'alto religioso ha aggiunto che il loro obiettivo finale è trascinare il Libano sulla via della normalizzazione dei legami con il regime sionista, rinunciando a risorse e diritti marittimi. Facebook verrà multato in Russia per non aver cancellato informazioni pericolose e per la prima volta verranno applicate multe alle società in base al fatturato. L'ha riferito l'ufficio stampa dell'autorità delle comunicazioni russa, Roscommanders, citato dall'agenzia Nova. Il fascicolo è stato aperto per reiterata violazione della procedura per limitare l'accesso ai materiali contenenti informazioni vietate sui social network Facebook e Instagram. Ha riferito l'ufficio stampa per tale reato commesso la società informatica statunitense rischia una sanzione pari a una quota compresa tra un ventesimo e un decimo del suo fatturato annuo. L'importo esatto della sanzione sarà determinato dalle autorità giudiziarie russe. Poi Roscommanders sostiene di aver inviato più di 110 notifiche dal 2019, 60 notifiche su 4 materiali pubblicati su Facebook, 53 notifiche su 5 materiali pubblicati su Instagram, ai servizi di moderazione dei social media, cioè Facebook e Instagram, dopo aver ricevuto l'avviso, hanno cancellato i 9 materiali indicati nel fascicolo. Il nuovo coronavirus non è ancora sotto controllo e chi crede il contrario sbaglia. Lo ha detto l'incaricata dell'OMS per la gestione della pandemia Maria Van Kerkhove in un contraddittorio sui profili social dell'Agenzia ONU per la Salute. La scorsa settimana in tutto il mondo sono stati segnalati 3,1 milioni di nuovi casi e 54.000 decessi, ha affermato, ma le cifre reali sono probabilmente molto più alte. La situazione è ancora incredibilmente dinamica ed è dinamica perché non abbiamo il controllo di questo virus, ha sottolineato l'epidemiologa americana. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Taiwan, Pechino, determinazione per salvaguardare Cina unita. Seconda parte. Vi abbiamo spiegato, mentre alcuni media occidentali non si sono nemmeno curati di precisarlo, altri come il New York Times o Al Jazeera, ma anche il Ministero della Difesa taiwanese hanno spiegato che le cosiddette intrusioni cinesi non sono avvenute nello spazio di difesa aerea ADZ dell'isola, bensì nella cosiddetta zona di identificazione di difesa aerea. I due concetti sono ben distinti e in particolare nel caso di Taiwan parlare dell'uno o dell'altro spazio aereo implica conclusioni molto diverse. L'ADIS è un'area che si stende al di fuori dello spazio aereo di un determinato paese e costituisce un'asserzione unilaterale non definita né regolata da nessun trattato o organo internazionale. In sostanza, molti paesi fissano una ADIS allo scopo di garantirsi del tempo per identificare un'eventuale minaccia aerea contro la propria sicurezza. In quest'area, cioè, le autorità si autoassegnano il diritto di chiedere al velivolo che vi entra di identificarsi e le ragioni del loro transito. La zona di identificazione di difesa aerea di Taiwan risale agli anni 50 del secolo scorso ed era stata delimitata con l'assistenza americana. Gli allarmi suonano in questi giorni a Washington, a Taipei e sui giornali ufficiali, e poi devono essere in buona parte ridimensionati se si considera che l'asse taiwanese arriva a includere, oltre a tutto, lo stretto di Taiwan e le isole contese di Pratas.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, siamo con voi. Come ben ricorderete, vi abbiamo raccontato che l'aumento delle conversioni, il fallimento della missione in Abascià e la conversione del cugino potente e tanto temuto del profeta Hamza avevano scosso la sicurezza dei pagani. Ancora una volta fu Abu Jahl, il capo dei miscredenti alla Mecca, ad architettare un'infamia. Propose di mettere al bando e quindi imporre embargo a tutti i Banu Hashem, i componenti della tribù da cui proveniva il profeta, pace e benedizione di Dio su di lui, che credenti o meno gli testimoniavano solidarietà e gli garantivano protezione. Tutte le famiglie si impegnarono in un documento che fu poi affisso all'interno della Kaaba a non commerciare con Muhammad e i suoi compagni, a non sposare le loro donne e non dare le figlie in sposa ai loro uomini. L'embargo fu sottoscritto da 40 capi delle tribù della Mecca. Gli 11 a non farlo furono quelli della famiglia di Muttalib, che pertanto furono accomunati ai cugini di Banu Hashem. Le restrizioni durarono 2 anni, nel corso dei quali la famiglia del profeta fu sottoposta ad una prova durissima. La fame era la loro compagnia quotidiana e riuscirono a sopravvivere solo grazie alla solidarietà degli altri musulmani, tra i quali in particolar modo a quelli che avevano una situazione economica più agiata e i quali decisero di mettere a disposizione del profeta tutte le loro ricchezze. A quel punto, oltre ai musulmani benestanti, persino qualche pagano legato ai Banu Hashem da vincoli di parentela, riusciva col favore delle tenebre ad inviare loro qualche provvista. Uno di questi ultimi, Sham ibn Amr, riuscì infine a mettere insieme un gruppo che chiese la revoca delle sanzioni. Molti alla Mecca erano convinti che fosse tempo di farla finta con quell'iniquità, e quando qualcuno entrò nella Kaaba portando fuori quel che rimaneva del documento in questione, ci si accorse che i tarli avevano rossicchiato tutta la pergamenta, lasciando solo un frammento sul quale stava scritto: nel tuo nome, o Dio. Tutti lo interpretarono come un segno mandato da Dio e da lì l'embargo fu ufficialmente revocato. La notizia del miracolo del Dio di Muhammad si diffuse rapidamente in tutta la penisola arabica e alcuni viaggiatori la portarono alle orecchie dei musulmani emigrati in Abasha, l'attuale Etiopia, una parte dei quali decisero di rientrare alla Mecca, approfittando del clima di generale riconciliazione. I politeisti proposero al profeta Muhammad la pace, sia con lui un compromesso: tutti quanti avrebbero praticato sia l'Islam che la religione dei loro antenati. In quell'occasione Allah Altissimo rivelò al suo messaggero la sura dei miscredenti al Kafirun. Di: o miscredenti, io non adoro quel che voi adorate, e voi non siete adoratori di quel che io adoro. Io non sono adoratore di quel che voi avete adorato, e voi non siete adoratori di quel che io adoro. A voi la vostra religione, a me la mia. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!